sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Marco e precisamente leggeremo i versetti da 30 a 37 del capitolo 9 del Vangelo di Marco. Dopo la lettura del testo ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Poi se ne andarono via di là e attraversarono il territorio della Galilea. Gesù non voleva che si sapesse dove erano, infatti preparava i suoi discepoli insegnando loro: «Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma egli risorgerà dopo 3 giorni». Ma i discepoli non capivano queste parole e avevano paura di interrogare Gesù. Intanto arrivarono a Cafarnao. Quando Gesù fu in casa, domandò ai discepoli: «Di che cosa stavate discutendo per strada?» Ma essi non rispondevano. Per strada, infatti, avevano avuto una discussione per sapere chi di loro era il più importante. Allora Gesù, sedutosi, chiamò i 12 discepoli e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, deve essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». Poi prese un bambino e lo portò in mezzo a loro, lo tenne in braccio e disse: «Chi accoglie uno di questi bambini per amor mio, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie anche il Padre che mi ha mandato».
Intanto dobbiamo dire che qui l'evangelista Marco costruisce questo suo racconto subito dopo, diciamo così, avere illustrato un altro episodio, no, della vita di Gesù, che è l'episodio della trasfigurazione sul monte, dove un alone di luce aveva circondato Gesù e questo aveva incuriosito alcuni discepoli più intimi al punto da chiedere se era possibile costruire lì una tenda, no? Quindi in modo da non scendere più a valle. Gesù decide di scendere a valle. A valle trova l'incredulità. Ed è subito dopo questo episodio della trasfigurazione che avviene la guarigione di un uomo, il figlio di un uomo, che diciamo così ha un brutto male, un male diciamo forse psichico, no? Perché si parla di un indemoniato, no? E questo padre si mostra, diciamo così, incerto, perché Gesù gli chiede: «Ma tu credi che questo sia possibile?» Dice: «Io ci credo, però vienimi in aiuto alla mia poca fede», no? Quindi vuol dire che Gesù trova, scendendo da questo monte, appunto luminoso, trova in realtà l'incredulità degli uomini.
Tra l'altro mi sembra che i discepoli potevano essere anche suggestionati da questo momento di grande gloria che Gesù riceve proprio dal Padre su questo monte della trasfigurazione. In qualche modo è anche lecito supporre che pensassero che il regno di Dio sarebbe stato instaurato di lì a poco, insomma, che i progetti anche politici avrebbero potuto realizzarsi.
Diciamo, questo andava in armonia con quella che era un po' la loro attesa, no? Il loro desiderio, no? In realtà Marco sottolinea, anche 50-60 anni dopo che l'evento è avvenuto, che i discepoli non avevano percepito appieno il senso di questo avvenimento. Ma Gesù glielo spiega. Dice: «Guardate, quello che voi avete visto poco prima sul monte, in realtà sta ad indicare che io devo essere consegnato agli uomini. Quindi non è tanto una, diciamo così, un'immagine di una gloria duratura escatologica, no? Che preannuncia un evento che sarà straordinariamente più ricco dopo, no? Ma Gesù gli dà la vera lettura di questa trasfigurazione. E qual è la vera lettura? È che purtroppo Gesù sa che per essere glorificato deve essere innalzato sul legno della croce.
È il tema della gloria che in qualche modo spiazza i discepoli, perché per Gesù la gloria passa attraverso il sacrificio di sé, cosa inconcepibile invece per i discepoli, insomma.
Inconcepibile e inspiegabile, infatti loro non capiscono, dice qui il testo, e addirittura vengono colpiti da un sacro timore, non vogliono neanche parlarne, perché forse vogliono rimuoverlo, forse non vogliono neanche che questo argomento diventi un argomento di discussione.
Può darsi che pensassero che magari Gesù si faceva prendere da, come dire, da momenti di pessimismo, di depressione, di stanchezza, no? C'è anche questa idea, insomma, non so
possibile,
se sei d'accordo.
Possibile che magari, diciamo, non pensavano di poter dare una mano a Gesù, ecco, di dargli un consiglio, no?
D'altra parte Pietro in un'occasione sgridò, è scritto, sgridò Gesù dicendo queste cose non ti capiteranno mai, come dire, finché ci sono qua io, insomma.
Atteggiamento così da parte dei discepoli di incomprensione, anche di non rendersi completamente conto, di non avere la consapevolezza di quello che stava accadendo, porta poi al secondo episodio di
questa inconsapevolezza non è semplicemente su quello che sarebbe successo di lì a qualche settimana, un mese, ma c'è proprio un problema di fondo, cioè su questo regno di Dio che si deve affermare prima o dopo. È scritto che litigavano fra di loro per sapere chi era il più grande, insomma, chi era il più importante, chi avrebbe avuto certe responsabilità.
Beh, diciamo che qui siamo veramente a un bivio di fondamentale importanza. Gesù non accetta altra etica di comportamento se non l'etica del servizio e non l'etica del potere. Invece, purtroppo, i discepoli erano animati da un desiderio di potere, di desiderare di avere una parte, diciamo, importante, no? nel regno, e quindi di contare un po' di più, di valere di più. Gesù capovolge con un paradosso tipico, no? dell'insegnamento di Gesù, con queste parole dove dice: guardate che tra di voi chi vuole essere il primo deve imparare ad essere ultimo.
L'ultimo di tutti è il servitore di tutti. Ecco, ma questo, portandoci adesso alla nostra esperienza di cristiani di oggi, che cosa può significare?
Ma essere servitore di tutti significa avere un atteggiamento diaconale nei confronti della Chiesa, no? Il diaconos è il servo, no? Diciamo, il servitore. Il atteggiamento diaconale è un atteggiamento di chi è al servizio di.
Ecco, ma a proposito della storia del cristianesimo, non c'è qui un evidente tradimento, insomma, per quel che riguarda anche il modo in cui i cristiani hanno vissuto nelle loro istituzioni questo insegnamento di Gesù, no? Possiamo veramente dire che non si sono riformate le gerarchie e il potere anche all'interno delle chiese?
Questa è la grande contraddizione, no? La Chiesa ha esercitato e continua ad esercitare un fortissimo potere, però questo contraddice in pieno quello che Gesù ha annunciato e quello che Gesù ha predicato e insegnato. Nella Chiesa non può sussistere una logica di potere. Se c'è questo, smette di essere Chiesa, diventa un'altra cosa, diventa un'associazione, ma non è più una Chiesa.
Questo in linea di principio è l'obiettivo, poi però quando si calano questi obiettivi nella realtà delle relazioni umane si vede che in realtà si riformano immediatamente, no? Diciamo, sì. Gerarchie, anche perché sono legate a responsabilità diverse. Allora come dobbiamo fare per far scendere queste parole e farle diventare efficaci almeno nella fragilità umana che ci contraddistingue?
Ma qui Gesù utilizza un'immagine, no? Un'immagine che mi sembra così anche che calzi bene, no? Gesù dice: prese un bambino, lo mise in mezzo a loro e poi lo prese in braccio e disse loro. Chiunque riceve uno di questi fanciulli nel mio nome, riceve me. Ecco, cosa vuol dire qui Gesù? Bisogna accettare un cristianesimo infantile, puerile? E questa è la caratteristica che Gesù vuole mettere in risalto? Certamente no. C'è una caratteristica particolare dei bambini che qui Gesù mette in risalto ed è, diciamo così, la loro ingenuità, il loro essere schierati così a favore dei propri cari, dei propri amici, senza troppi pregiudizi, senza...
Ci sono pochi calcoli, diciamo,
pochi
via.
Pochi calcoli, ecco. C'è un messaggio di fondo straordinario, e cioè che nel bambino c'è quello che gli americani chiamano il basic trust, cioè questa fiducia di base che non viene meno anche in presenza di situazioni aberranti, no? Dove un minimo di logica farebbe saltare questi parametri, no?
Ecco, questa immagine del bambino può portare a un fraintendimento, nel senso che il bambino è anche facilmente manipolabile.
Sì. È rischioso, quindi, perché diciamo non ha tutte quelle griglie che ha l'adulto per poter fare una scelta in una maniera logica e intellettiva, ma altrove, per esempio l'apostolo Paolo in modo particolare dirà: attenzione, non siate come dei bambini sballottati un po' di qua e un po' di là, ma diventate adulti, no?
Ecco, quindi l'immagine naturalmente va visto
per quello che significa, non per quello che...
Ecco, una cosa che mi ha colpito è Gesù dice: chi accoglie uno di questi bambini, cioè c'è l'idea che il bambino normalmente, soprattutto nella società ebraica, era visto come neanche un mezzo uomo, insomma, non era proprio considerato.
Era un fastidio proprio.
Ecco. E invece qui Gesù ribalta questa immagine tradizionale del bambino dicendo: ecco, non solo voi dovete diventare come questi bambini, ma dovete essere in grado di accoglierli come se accoglieste me stesso, insomma. Le persone di prestigio sono quelle le più scaltre, quelle che riescono in qualche maniera a prevalere sugli altri. Questa è la concezione che abbiamo nel mondo e forse anche nelle nostre chiese.
Sì.
Ecco, qui Gesù dice invece che l'attenzione deve essere rivolta verso questi...
Al più debole, alle fasce meno protette, no? Quindi in questo caso il bambino, in altri casi sono le donne, in altri casi ancora sono i malati, gli anziani. Allora, essere un leader in realtà significa avere quest'occhio attento verso appunto queste fasce deboli che hanno bisogno di essere accolte, no? Quindi chi accoglie un bambino, quindi chi fa spazio, no? a un bambino, è come se accogliesse me. In altri brani simili a questo, Gesù ha parlato dei carcerati, di chi ha fame, di chi si trova nel bisogno, che è ignudo, che ha bisogno di essere vestito, no? Ecco, Gesù mostra di essere il vero leader perché il suo atteggiamento è stato un atteggiamento diaconale, al servizio di un'umanità che ha presentato il volto più amaro, più triste, più misero, no? Dove spesse volte l'umanità che incontrava Gesù nel passato e che, diciamo, incontra ancora oggi, perché Gesù giustamente è vivente, è un'umanità marcata, segnata dal dolore, dalla sofferenza, dalla malattia.
Mi sembra, forse per concludere questa breve riflessione, che qui Gesù si propone come modello anche per i credenti. Dunque, non semplicemente una figura del passato, questa grande figura carismatica, no, del fondatore di religioni che riesce a fare delle cose strabilianti, ma qui dice: voi stessi dovete seguire queste orme.
E questa, diciamo, è la sequela che il Signore Gesù chiede ai suoi discepoli. Essere discepoli di Gesù significa naturalmente fare un percorso simile a quello di Cristo e quindi porre particolare attenzione a seguire le sue tracce. Ma c'è quest'ultimo appello, no, che è anche molto bello, perché dice: non solo accoglie me, ma accoglie anche colui che mi ha mandato. Gesù è venuto qui per rivelarci un volto, il volto del Padre. Dio non è un tiranno, non è un despota, ma è un Padre misericordioso, pronto a mostrare il volto più sereno e più sorridente, no, a questa umanità.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza, che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci! Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.